वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Predicando in America, parte seconda. Srila Prabhupada guardò l'orologio. Un'ora, disse. Abbiamo cotto 9 diverse vivande in un'ora. Prabhupada aggiunse che tutti coloro che lo avevano guardato cucinare avrebbero dovuto ricevere un po' di prasada. Alle 5 circa del pomeriggio Prabhupada visitò la fattoria. Nella stalla vide i vitelli che prendevano il latte. Come stai usando i buoi? Esitando come uno studente, Nityananda rispose: per arare? Sì, disse Prabhupada, per l'aratura e per il trasporto. Devi usare più uomini per arare. 2 buoi devono essere usati per ogni aratro. Passando vicino a un campo di fieno, Prabhupada domandò perché il taglio giacesse ancora sul campo. Nityananda spiegò che doveva aspettare che asciugasse in seguito alla pioggia. Prabhupada lo mise in guardia perché la pioggia avrebbe potuto distruggerlo. Il fieno avrebbe dovuto essere messo al riparo immediatamente. Arrivando a un appezzamento di 3 acri di canna da zucchero, essi si inoltrarono in un filare del canneto che superava di molto in altezza le loro teste. Emergendo dall'altra parte, essi si trovarono al bordo di una foresta di pini. Queste giungle sono un provvedimento naturale, disse Prabhupada. Tagli gli alberi, ti costruisci la casa e ciò che resta può essere utilizzato come combustibile. Poi il terreno può essere arato e produrre il cibo necessario. Tutto qui è naturale. Prabhupada si dolse per lo spreco di alberi attuato dalla società attuale per stampare cumuli di giornali inutili. Vide i 2 acri di alberi da frutta piantati dai devoti. Satsuma, pesche, pere e fichi, come anche i 25 grandi alberi di noci americane. Tuttavia, trovò delle contraddizioni. Nityananda aveva allineato 2 trattori, una grande macchina mietitrice di foraggio, un condizionatore per il fieno, falciatrici, rastrellatrici e un carro affinché Prabhupada li ispezionasse. Quando però Prabhupada vide quelle macchine in fila all'aperto, si informò perché non erano state sistemate al coperto. Nityananda rispose che si stava costruendo un capannone, ma il lavoro non era ancora finito. Nel frattempo questi saranno finiti, disse Prabhupada. Mentre si finisce il capannone, essi si arrugginiranno e gradualmente diventeranno inutilizzabili. Egli citò un proverbio indù e lo tradusse. Una donna si stava vestendo per andare alla fiera, ma quando finalmente fu abbigliata, la fiera era già terminata. I devoti risero, ma Nityananda era grave. Prabhupada continuò: utilizza queste macchine, altrimenti vendile, fin tanto che sono in ordine, ma non lasciarle cadere per pigrizia a un livello di simile trascuratezza. Nityananda mostrò a Prabhupada i 25 acri di terreno su cui stava crescendo il sorgo. Questo cereale era destinato agli animali e dopo il raccolto il sorgo sarebbe stato immagazzinato nei silos. Così tutto è per gli animali? Chiese Prabhupada. Niente per gli uomini? Le mucche ci danno il latte, spiegò Nityananda. Questo è tutto? Disse Prabhupada. E non stai producendo nessun cereale? Perché? L'istruzione di Prabhupada era chiara. Un momento prima che la passeggiata si concludesse, egli chiese di nuovo a Nityananda: che cosa faranno i buoi? Areranno i campi, rispose Nityananda come uno studente che avesse imparato la lezione. Sì, chiese Prabhupada, è questo che ci vuole, trasporto e aratura dei campi. A meno che non siano addestrati in coscienza di Krishna, gli uomini penseranno: che utilità c'è nel prendersi cura delle mucche? Meglio andare in città, guadagnare e mangiarle. Questa affermazione era simile a un'istruzione che Prabhupada aveva dato nei vari templi dopo aver installato le divinità di Radha e Krishna. Se i devoti non erano entusiasti, egli li aveva avvertiti. L'adorazione delle divinità sarebbe scaduta al livello di un mero rituale. finché alla fine i devoti avrebbero provato risentimento verso il maestro spirituale che li aveva caricati di quel fardello. Similmente nelle fattorie, se i devoti non avessero utilizzato i buoi in modo naturale e se non si fossero serviti correttamente del latte, avrebbero voluto sbarazzarsi degli animali. Se invece avessero condotto le cose secondo l'insegnamento di Prabhupada, i devoti, le mucche e i buoi sarebbero vissuti felici, cooperando, e Krishna sarebbe stato soddisfatto. Benché per anni Prabhupada avesse dato molte istruzioni pratiche in altre aree del movimento, per la coscienza di Krishna, questa era la prima volta che offriva direttive pratiche per la conduzione della società Varnashrama. Si sentiva soddisfatto di aver visto una società agricola promettente e cosciente di Krishna e rientrando a casa disse che era pronto a ripartire per New Orleans. Era stata una giornata di grande impegno e produttività al servizio di Krishna e il giorno dopo avrebbe avuto inizio un'altra giornata simile a questa. Detroit, 2 agosto 1975. Alfred Ford, il nipote di Harry Ford, si era sentito attratto alla coscienza di Krishna dopo aver incontrato i discepoli di Prabhupada a Detroit e aver letto la Bhagavad Gita così com'è. Aveva adottato i principi della coscienza di Krishna, aveva cominciato a cantare regolarmente i 16 giri e ora aveva ricevuto l'iniziazione da Srila Prabhupada con il nome di Ambarisha. Oggi Ambarisha era all'aeroporto al volante di una limousine Lincoln Continental bianca in attesa di incontrare Srila Prabhupada. Vedendo Prabhupada avvicinarsi, Ambarisha scese dall'auto e gli offrì gli omaggi. Aprì la portiera della limousine per Prabhupada, la richiuse e tornò al suo posto di guida, proprio come un semplice autista. «Anche noi devoti abbiamo una macchina», disse Prabhupada mentre si mettevano in marcia, «ma la usiamo per andare al tempio e per distribuire i libri. Qualsiasi cosa può essere usata al servizio di Krishna. Qui c'è il figlio di un uomo ricco, Alfred Ford. Gli offriamo qualche insegnamento spirituale ed egli è felice». Srila Prabhupada aveva accettato come discepola anche Elizabeth Rutter. Ora, Lekha Shravanti Devidasi, la figlia del capo del partito laburista, Walter Rutter. Ambarisha aveva detto a Prabhupada che i Ford e i Rutter erano stati sempre nemici, ma ora due dei loro discendenti lavoravano tranquillamente insieme nell'ambito della coscienza di Krishna. Srila Prabhupada era soddisfatto dell'umiltà di questi due discepoli e sebbene avesse dato loro una posizione speciale, non si sentiva intimidito per il fatto che essi provenivano da famiglie così famose. Ambarisha e Lekha Shravanti si consideravano umili servitori dei Vaishnava. Sulla strada verso il tempio, l'automobile di Prabhupada passò davanti a un grande edificio di stile moderno su cui sventolavano le bandiere di molte nazioni e vi era una grande insegna: Centro Nazionale Uffici Ford. Uno dei due devoti si rivolse ad Ambarisha e gli domandò: «È qui che lavori?» Dal sedile posteriore Prabhupada intervenne: «No, lui è il proprietario». Mentre passavano davanti a un cantiere per il progetto di ristrutturazione urbana, Prabhupada si informò: «Che cos'è?» «È il centro di rinascita di Detroit», disse Ambarisha. «Non avranno mai una rinascita», rispose Prabhupada. Il tempio di Detroit era situato in una vecchia casa di mattoni e la sala del tempio si trovava nell'attico al terzo piano. Il contratto d'affitto stava per scadere e Govardhana, il presidente del tempio, stava cercando un'altra sistemazione. Mostrò a Prabhupada alcune fotografie di edifici che potevano servire allo scopo. Tra queste c'era la villa del più recente industriale di automobili, il milionario Lawrence Fisher. «La villa probabilmente era troppo costosa», disse Govardhana, «e non era situata in una bella zona». Prabhupada però era interessato. Qualunque cosa apparisse negativa ai devoti riguardo la dimora, Prabhupada affermava che in realtà andava bene, o perlomeno poteva essere facilmente modificata. Dell'alta percentuale di criminalità della zona disse: «Non avete niente da temere, cantate Hare Krishna e distribuite il prasada. Invitate la gente della zona, anche i ladri e i criminali, invitateli a prendere il prasada e a cantare Hare Krishna e non subirete alcun furto». I devoti precisarono che Detroit era la capitale del crimine negli Stati Uniti e aggiunsero che la zona povera e malfamata in cui si trovava la villa era nota per il traffico di droga, per i furti e gli assassini. Ma Srila Prabhupada ripeté che non dovevano aver paura. «Ho vissuto nella Bowery», disse, e raccontò che i vagabondi urinavano sulla porta della casa in cui abitava e si sdraiavano proprio di fronte all'entrata. Tuttavia, quando Prabhupada arrivava, si alzavano e dicevano: «Sì, signore, venga avanti, signore». «Prendete questo posto», disse Prabhupada, «e cantate Hare Krishna per 24 ore al giorno. Se viene un ladro, gli diremo: sì, prima prendi il prasada e poi prendi quello che vuoi. Che ricchezze abbiamo?» Srila Prabhupada andò a vedere la villa insieme con Govardhana, Ambarisha e alcuni suoi GBC. Si incontrarono con il proprietario e con una signora che si presentò come l'agente immobiliare. Mentre il proprietario li guidava nel giro della proprietà, Prabhupada era sempre più attratto. Il maestoso edificio si stendeva su 4 acri circondato da un alto muro di cinta. C'erano giardini e sentieri, anche se trascurati, fontane e una piscina. Alcuni devoti pensarono che il luogo era troppo sfarzoso, con le sue decorazioni stravaganti che risalivano agli anni 20, ma Srila Prabhupada ne vedeva il grande potenziale. Appena entrò nel vestibolo e vide le piastrelle italiane di stile elaborato e le arcate di marmo, cominciò a sorridere. Il gruppo entrò nel corridoio, il cui alto soffitto era coperto di foglie e rosette scolpite in stile classico, con applicazioni di fiori dipinti a mano. Poi entrammo nel salone da ballo con il pavimento di marmo e l'alto soffitto a volta dipinto in modo da sembrare un cielo blu con nuvole e stelle nella sera. Una speciale illuminazione riproduceva l'effetto delle luci stellare. All'estremità della stanza 3 archi di marmo erano esattamente simili al progetto che Prabhupada aveva nei suoi templi per gli altari delle divinità. Era il posto adatto per sistemare i 3 altari e la sala da ballo poteva essere trasformata in un tempio con pochissime modifiche. Prabhupada non disse al proprietario che la sala da ballo era perfetta, ma ai devoti ciò apparve subito evidente. Il gruppo proseguì al molo delle barche, la cui grande darsena era in grado di ospitare numerose imbarcazioni. Il molo si apriva su un canale che sfociava nel vicino fiume di Detroit. Prabhupada suggerì che i devoti avrebbero potuto servirsi di un battello per la predica. Prabhupada e il suo gruppo entrarono via via in una stanza che era sempre più sontuosa dell'altra. Vi erano numerose colonne scolpite nella pietra, pavimenti dipinti a mano e rivestimenti murali fatti con materiali provenienti dall'Italia e dalla Grecia. I soffitti erano decorati con figure in lamina d'oro. Rari e antichi lampadari di cristallo adornavano la maggior parte delle stanze. I soggiorni, le biblioteche, la sala da pranzo, le sale del biliardo, le sale di musica, le camere da letto, tutto era arredato in modo originale. «Ogni stanza valeva il prezzo intero», disse in privato Prabhupada ai devoti. Il proprietario parlò di influenze stilistiche maya, moresche, spagnole, greche e italiane e indicò che le 2 colonne a spirale intagliate a mano che si trovavano nel salone da pranzo provenivano da un antico palazzo europeo. Ovunque Prabhupada volgesse lo sguardo vedeva opulenza. Una fontana di marmo interna, un muro di piastrelle iridescenti, cornici dipinte a mano. Anche le grandi stanze da bagno erano straordinarie, con incantevoli piastrelle di importazione e rilievi dorati. Compiuto il giro di ispezione, Prabhupada e i suoi discepoli, il proprietario e l'agente immobiliare si sedettero insieme nel patio coperto da un ombrellone di fianco alla piscina. Prabhupada aveva già suggerito ai suoi discepoli che il proprietario avrebbe potuto regalare la villa per favorire gli intenti missionari dell'ISKCON e aveva detto a Brahmananda Swami di fare la richiesta. Il proprietario non aveva ancora parlato di prezzo e Prabhupada prese la parola. «Sapete, noi siamo mendicanti», cominciò. Prabhupada era serio, eppure aveva parlato con aria umoristica. Ambarisha e Upendra nascondevano il volto per l'imbarazzo. «Non abbiamo soldi», continuò coraggiosamente. «Per questo le chiediamo, per favore, di regalarci questa villa». Il proprietario lanciò uno sguardo incredulo al suo agente immobiliare e rise nervosamente. «Ma non se ne parla neanche», disse, «non posso farlo». Anche la gente era sorpresa e irritata. «Non può far questo», mormorò. «Non ve la posso dare», spiegò il proprietario. «Ho sostenuto gravi perdite per mantenere questa proprietà. Devo almeno recuperare il mio denaro. Questa proprietà costituisce per me la più importante delle mie entrate». «Allora», disse Prabhupada, «quanto volete?» «Beh», l'uomo rispose, «almeno 350.000 dollari». Nessuno dei devoti osò fiatare. Prabhupada rifletté un momento, poi disse: «Vi daremo 300.000 dollari in contanti». «Ci devo pensare», rispose l'uomo. L'agente immobiliare si era alzata dicendo che non era regolare trattare così direttamente con il proprietario, ma Prabhupada lo ignorò. Disse al proprietario che la villa era proprio deliziosa. Poi anche Prabhupada si alzò e con i suoi seguaci andò a fare un giro nel giardino. Govardhana chiese a Prabhupada se gli piaceva la casa e Prabhupada rispose: «Certamente, a chi non piacerebbe una casa come questa?» «Ad Ambarisha non piace», disse Govardhana. «Ah sì?» Ambarisha disse che pensava che la villa fosse Maya. «Sì», disse Prabhupada, «ma anche Maya è Krishna». Uscendo dal giardino per tornare verso l'auto, Prabhupada chiese ad Ambarisha: «Allora, è possibile?» «Sì, Prabhupada, è possibile». Appena tornarono al tempio, Lekashravanti si consultò con Ambarisha. La sua eredità era limitata, ma poteva dare 125.000 dollari. Ambarisha avrebbe dovuto dare il resto. Il giorno dopo il proprietario della villa venne a trovare Srila Prabhupada. L'uomo era accompagnato da due donne e tutti e tre sembravano un po' brilli. Era venuto per dire che accettava l'offerta. Prabhupada sorrise e ribadì che era sua intenzione acquistare la villa. Più tardi Srila Prabhupada manifestò apertamente la sua gioia per l'acquisto. «Guardate», disse, «non possiedo un centesimo eppure gli ho offerto 300.000 dollari e ora Krishna ha procurato il denaro». Prabhupada aveva detto al proprietario: «Sono un sannyasi, non ho denaro». Aveva raccolto 300.000 dollari dai suoi discepoli e ora era di nuovo senza denaro. Dopo pochi giorni partì per Toronto senza portare niente con sé. Tutto era di Krishna e tutto doveva essere usato al servizio di Krishna. Toronto, 7 agosto 1975. Nonostante avesse un forte mal di denti e una mascella gonfia, Prabhupada continuò le lezioni, le interviste e anche le sue normali attività. Non poteva masticare e mangiava soltanto frutta frullata. Quando gli fu chiesto se voleva andare da un dentista, rispose ai devoti di non preoccuparsi, era abituato alle difficoltà. Il Tempio di Toronto era piccolo, una costruzione in pessime condizioni, e Prabhupada si interessò per favorire il trasferimento dei devoti in un'altra sede. Tutti gli agenti immobiliari che avevano consultato avevano parlato di una bellissima chiesa nella zona commerciale della città, che era in vendita. Il presidente del tempio, Vishvakarma, aveva visitato l'edificio, ma i proprietari ne chiedevano circa $500,000 con una caparra molto impegnativa. Quando Prabhupada andò a vedere la chiesa, decise che in qualche modo essi dovevano riuscire a comprarla. Se era necessario, egli poteva inviare tutto il collettato della BBT di 2 mesi come prestito per il Tempio di Toronto. Prabhupada disse ai proprietari che la sua offerta era di $300,000 in contanti, ma all'arrivo di Uttamashloka i direttori delle chiese respinsero la proposta, dichiarando di aver rifiutato un'offerta molto maggiore della loro. Srila Prabhupada tuttavia non abbandonò l'idea di acquistare la chiesa e ne parlò durante un incontro di indiani. Alla fine del programma, quando l'ospite chiese a Prabhupada di offrire loro un'altra benedizione, Prabhupada colse l'occasione per chiedere a tutti i presenti il favore di raccogliere il denaro per acquistare la chiesa. Se l'avessero effettivamente comprata, egli sarebbe tornato a Toronto. Molti signori presenti promisero di aiutare. Improvvisamente a Toronto il viaggio di Srila Prabhupada nel Nord America si interruppe. Un telegramma di Tejas da Nuova Delhi annunciava che Prabhupada poteva parlare personalmente con Indira Gandhi, ma doveva venire immediatamente. Il telegramma non diceva altro e il suo segretario non riusciva a mettersi in contatto direttamente con il tempio di Delhi. Tuttavia Prabhupada non aveva bisogno di altre notizie. Quando si presenta una buona occasione, disse, il devoto deve agire tempestivamente. Harikesha organizzò il viaggio in modo che potessero fermarsi a Montreal per la notte, ma Montreal sarebbero partiti in aereo per Parigi, dove Prabhupada avrebbe potuto riposare prima di partire per Delhi. Quando a Toronto si seppe che Prabhupada stava per partire, molti devoti cercarono di vederlo per avere da lui le ultime istruzioni per i loro progetti. Anche Rameshwara telefonò da Los Angeles insistendo che Harikesha presentasse a Prabhupada una lista di domande dell'ultimo minuto a proposito della pubblicazione del 5° canto dello Srimad Bhagavatam. Le domande riguardavano la spiegazione della struttura dell'universo, secondo il Bhagavata, ma Prabhupada le respinse affermando che erano domande poco intelligenti. Ordinò alla BBT di limitarsi a stampare i libri così com'erano. Non era soltanto la prospettiva dell'incontro con il primo ministro Gandhi che induceva Prabhupada a tornare in India, ma anche i suoi numerosi progetti incompleti, specialmente quello riguardante l'Hare Krishna Land di Bombay. Secondo Brahmananda Swami, Prabhupada non stava aspettando che un'opportunità come questa per interrompere il suo viaggio in Occidente e tornare a dirigere i progetti in India. Prabhupada aveva recentemente scritto a Surabhi a Vrindavana esprimendo il suo disappunto dovuto al fatto che la situazione non maturava senza la sua presenza. Non fate altro che scrivermi. Senza la mia presenza personale non si riesce a concludere niente di buono, soltanto lettere. In ogni caso state in guardia e assicuratevi che non vi siano trattative clandestine in questa operazione d'acquisto. È molto rischioso e bisogna essere molto guardinghi. Vi prego di inviarmi un resoconto regolare sugli sviluppi della costruzione a Bombay. Sono molto in ansia e sarò contento di ricevere informazioni regolari. I devoti a Boston, a New Vrindavan, a New York ricevettero la notizia improvvisa della partenza di Prabhupada come un colpo. Egli non avrebbe visitato i loro templi. Stavano amaramente realizzando che Srila Prabhupada poteva abbandonarli da un momento all'altro. Non era obbligato a stare con loro e loro non dovevano considerare scontata la sua presenza. avevano le sue istruzioni e questo doveva bastare. Naturalmente ancora alcune importanti decisioni dovevano essere prese. A Boston i devoti avevano aspettato Prabhupada per prendere in considerazione una nuova sede. Tuttavia, proprio seguendo una sua istruzione, essi dovevano diventare più responsabili e adempiere la sua volontà anche in sua assenza. I devoti che avevano recentemente ricevuto Prabhupada nei loro templi capirono che valore avevano quei momenti. L'associazione personale che avevano avuto avrebbe dovuto essere gustata, ricordata, e poi si doveva agire di conseguenza. I distributori di libri sapevano già che il loro servizio era di primaria importanza agli occhi di Prabhupada, e questo era sufficiente per loro. I devoti che lavoravano per la BBT di Los Angeles non erano dipendenti dalla presenza di Prabhupada in America. Essi avevano la loro missione, 17 libri in 2 mesi. E stavano lavorando giorno e notte. Il viaggio di Srila Prabhupada negli Stati Uniti e nel Canada si era svolto nell'esatto stato d'animo di un sannyasi errante. Egli stava dimostrando ai suoi segretari GBC che non basta sedersi a tavolino e organizzare, ma si deve viaggiare e predicare. Come Prabhupada faceva rilevare, viaggiare non significa spostarsi da un luogo all'altro senza scopo oppure ricercare il piacere. Viaggiando, un devoto doveva compiere un'attività sostanziale a favore dell'Associazione per la Coscienza di Krishna. Questo Prabhupada aveva dimostrato alla Gurukula di Dallas, alla fattoria del Mississippi, a Ratha Yatra. A Detroit egli era riuscito ad assicurare ai devoti una dimora e a Toronto aveva pregato per poter ottenere una bellissima chiesa finanziata dagli indiani. A Chicago aveva dimostrato come si predica su problemi di attualità, la criminalità e la liberazione della donna, senza venire a compromessi. I suoi discepoli non potevano rivaleggiare con lui o imitarlo, ma il suo esempio di attività priva di egoismo a favore di Krishna doveva essere la regola fondamentale. Nonostante i viaggi di Prabhupada in tante città, la maggior parte delle persone negli Stati Uniti non riconosceva la sua posizione. I giornalisti lo intervistavano, ma i loro resoconti superficiali sui giornali destavano ben poca attenzione. Per la stampa, Prabhupada non era che un'altra celebrità nella continua parata di facce e di eventi, come Sri Krishna aveva predetto nella Bhagavad Gita. Tra migliaia di uomini, uno solo cerca la perfezione. Srila Prabhupada, nella sua instancabile ricerca di una persona come questa, tra migliaia, aveva mostrato il suo entusiasmo e la sua volontà di parlare a chiunque venisse a vederlo. Inoltre, grazie a Ratha Yatra e agli altri festival pubblici, stava offrendo a milioni di persone il gusto preliminare della potente vita spirituale. Anche un momento di associazione con un puro devoto poteva salvare le persone dal destino più infausto nella loro vita successiva. Oltre alle centinaia e migliaia di persone che ricevevano un beneficio casuale in ogni città, pochi fortunati sentivano che la loro vita era fortemente influenzata da Srila Prabhupada. Il professor Thomas Hopkins a Filadelfia, il deputato del Parlamento John Parter a Chicago, un ispettore di volo sull'aeroplano di San Francisco, una madre entusiasta a Filadelfia e molti altri, tutti comprendevano che il loro incontro con Srila Prabhupada era speciale. Srila Prabhupada spesso citava una ragione specifica per il suo viaggio. Il mio dovere, aveva detto a Berkeley, è che i miei discepoli mi hanno accettato come guru, non cadano. Questa è la mia ansietà. E come si era amorosamente espresso a Dallas. Ho tanti figli e nipoti, perciò sono venuto a vederli. Egli era il padre spirituale dei suoi discepoli e ogni centro dell'ISKCON era la sua casa. Mentre viaggiava per i suoi centri in Occidente, Srila Prabhupada era soddisfatto di constatare che il suo movimento stava diventando più forte. Anche l'opposizione cresceva, ma egli considerò questo fatto un altro segno dell'autenticità della ISKCON. Il suo progetto originale era ancora intatto e in ognuno dei suoi viaggi egli aveva cercato di raggiungere questo obiettivo. L'America aveva l'opportunità di diventare cosciente di Krishna. Almeno lui e i suoi discepoli ci stavano provando. Se avessero avuto successo, allora il mondo intero poteva essere sollevato grazie a quell'influenza trascendentale. Srila Prabhupada era giunto prima in America nel 1965 per portare il seme della coscienza di Krishna. Questo aveva fatto. Ora, con dozzine di centri sparsi in tutto il paese e molti altri in tutto il mondo, stava realizzando che le sue ambizioni non erano rimaste inappagate. Egli accettò anche il pensiero che rendere la coscienza di Krishna la forza dominante in America e nel mondo era qualcosa che non poteva veder realizzato nel tempo della sua vita. Non è il lavoro di un uomo solo, aveva detto, e aveva chiesto a tutti, agli americani, agli indiani, ai cittadini di tutto il mondo, di rendersi partecipi nel distribuire la misericordia di Sri Chaitanya. Soltanto pochi però giunsero per aiutarlo ed egli lavorò con loro. Viaggiare quindi era solo un altro tentativo di rendere la sua organizzazione più forte possibile finché era in suo potere realizzare ciò. In realtà egli stava vivendo per altri e non pensava che sarebbe vissuto molto a lungo. Voleva continuare i suoi viaggi, costruire l'ISKCON, salvare il maggior numero di anime possibile. Voleva imprimere nei suoi seguaci sinceri e su coloro che leggevano i suoi libri che ogni essere umano avrebbe dovuto accettare questo impegno e vivere per il beneficio del prossimo, distribuendo la coscienza di Krishna. E siamo così giunti al quarto capitolo della sesta parte, intitolato A casa in India. A parte l'appuntamento con Indira Gandhi, naturalmente vi erano altre ragioni per il ritorno in India di Srila Prabhupada. Nel suo ritmo regolare era costituito ormai da viaggi in Occidente alternati con la sua permanenza in India. Stava guidando il suo movimento viaggiando di centro in centro, ma per almeno 5 anni aveva dedicato la parte maggiore del suo tempo all'India. I suoi ambiziosi progetti di Mayapur e di Vrindavana, benché accrescessero il prestigio del movimento per la coscienza di Krishna, non erano ancora stati completati. A Bombay, Hare Krishna Land non era niente di più che un luogo in costruzione, a differenza di quanto era accaduto per l'America e l'Europa, dove Prabhupada aveva raggiunto i suoi obiettivi ispirando i discepoli e a provvedere all'amministrazione. In India l'amministratore era lui, egli doveva esserlo, altrimenti i suoi discepoli sarebbero stati ingannati e si sarebbero scoraggiati. Le pressanti decisioni amministrative lo portavano frequentemente in India. Inoltre, egli aveva una speciale inclinazione per l'India. Sentiva una profonda attrazione per i santi Dhamma. Vrindavan era la sua casa e Mayapur era il luogo della sua adorazione. Ed egli amava le opportunità uniche di avere incontri e di poter influenzare le persone in luoghi come Bombay. Il suo imminente incontro con il capo esecutivo dell'India era un genere di opportunità che si presentava raramente in Occidente. Oltre a tutte queste ragioni, Prabhupada si sentiva a casa sua là ed era molto più rilassato. Venendo meno a uno dei suoi impegni di visitare un maggior numero di centri negli Stati Uniti, aveva scritto a uno dei suoi discepoli: «Non sono stato in grado di venire ad Atlanta perché sono stato chiamato qui, in India, per un affare urgente. Io inoltre mi sentivo disturbato da tanto viaggiare». Prabhupada si riferiva spesso a New York, a Londra, a Los Angeles come le sue case speciali e all'America come la sua patria. E quando un discepolo una volta aveva notato di sentirsi più a casa sua in India, egli aveva risposto: «La mia sola casa sono i piedi di loto di Krishna». Non di meno, per qualsiasi ragione o per una combinazione di ragioni, Srila Prabhupada stava manifestando una ben definita predilizione per restare in India. Prabhupada era dispiaciuto di vedere quanto lentamente progredissero i lavori di costruzione ad Hare Krishna Land a Bombay. I monsoni avevano invaso le fondamenta con le loro piogge e quel poco lavoro che era stato svolto sembrava di qualità scadente. L'intero progetto avrebbe dovuto essere terminato in 6 mesi, aveva detto Prabhupada, ma egli allarmò i devoti dicendo: «Almeno completatelo nel tempo della mia vita». Surabhi e Murti gli mostrarono i disegni per altri templi. Una persona di Nellore, un paese vicino a Hyderabad, si era mostrata interessata e aveva parlato di una donazione di terra. I devoti avevano steso i progetti per un tempio con l'aggiunta di una biblioteca e di dormitori. Prabhupada approvò i progetti. La costruzione del tempio, disse, avrebbe dovuto essere tradizionale, secondo le direttive degli Shastra, ma gli altri edifici potevano essere associati con progetti più moderni. Egli esaminò e approvò anche i progetti per i templi di Hyderabad e delle isole Fiji. Il mattino successivo, di buon'ora, Srila Prabhupada convocò Surabhi e Murti e considerò nuovamente i loro progetti con particolare interesse. Tuttavia, poiché aveva a disposizione ben poco tempo prima del suo incontro con il primo ministro, il giorno successivo partì per Delhi. Yeah. Nuova Delhi, 22 agosto 1975. Alle 9.15 del mattino, Srila Prabhupada arrivò con alcuni dei suoi discepoli più importanti a casa del primo ministro, dove si trovarono di fronte a un formidabile servizio di sicurezza. Due giorni prima il primo ministro del Bangladesh era stato assassinato e si diceva che Mrs. Gandhi sarebbe stata la prossima vittima. La sua residenza era stata circondata da soldati armati di tutto punto. Le guardie al cancello decisero che gli stranieri non potevano entrare, soltanto Srila Prabhupada sarebbe stato ammesso. Mentre una guardia apriva il cancello, un'altra guardia fece salire Srila Prabhupada su di un'auto che lo condusse fino alla porta d'ingresso della casa del primo ministro. Nel frattempo i devoti rimasero fuori del cancello in preda all'ansia. Alcuni discepoli accompagnavano sempre Prabhupada dovunque andasse. I suoi discepoli erano preoccupati, quasi come genitori apprensivi, temendo che potesse aver bisogno della loro assistenza. In una piccola agenda con una calligrafia minuscola e stretta, Srila Prabhupada aveva annotato un elenco di argomenti che voleva discutere con Mrs. Gandhi. Primo, garantire l'immigrazione per 500 stranieri. Secondo, tutti i membri del Parlamento Brahmana iniziati. Terzo, Sanjaya Re. Quarto, chiudere i mattatoi. Quinto, Sankirtan. Sesto, consumo di carne, privato, nessuno deve mangiare carne in pubblico. Settimo, prostituzione perseguibile. Ottavo, nessun gruppo religioso eccetto la Bhagavad Gita così com'è. Nono, tutti i funzionari del governo dovevano partecipare al Kirtan almeno due volte al giorno. Decimo, sostenere la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Il punto più importante era in cima alla lista. Mrs. Gandhi avrebbe dovuto concedere un visto permanente ai discepoli occidentali di Srila Prabhupada che volessero rimanere in India. Poche settimane prima alcuni devoti stranieri a Mayapur erano stati invitati a lasciare il paese. Per anni Prabhupada aveva chiesto il visto permanente ogni volta che incontrava i governatori, i membri del Parlamento o altre persone influenti. I devoti dovevano continuamente partire dall'India per rinnovare il loro visto ogni sei mesi. Le spese di viaggio erano notevoli e la discontinuità del servizio ostacolava seriamente l'opera dell'ISKCON in India. Per questa ragione Prabhupada voleva che Indira Gandhi concedesse il soggiorno permanente in India fino a 500 discepoli stranieri. Gli altri punti della lista di Srila Prabhupada erano direttive delle scritture, grazie alle quali il primo ministro avrebbe potuto rendere il governo cosciente di Krishna, nello spirito dei grandi rajarsi dell'età vedica. Questi erano i medesimi comandamenti di un governo cosciente di Dio, che egli predicava dovunque andasse, ed era profondamente convinto che se i capi di governo li avessero applicati, sarebbe sorta l'alba di un'era di pace, di prosperità e felicità. Indira Gandhi tendeva a governare in modo autoritario, quindi avrebbe dovuto cercare di esercitare questa sua inclinazione sulla base delle istruzioni dei Veda. Allora veramente il suo governo sarebbe diventato efficiente e benefico. Un funzionario governativo aprì la porta a Srila Prabhupada, lo fece entrare nella casa e lo condusse dal primo ministro. Mentre Prabhupada entrava nella stanza, Mrs. Gandhi si alzò in piedi. Sebbene l'avesse accolto cordialmente e lo avesse invitato a sedersi, Prabhupada comprese immediatamente che la sua mente era altrove, nel timore di perdere la vita. Lei lo ammise apertamente e aggiunse che questa quindi non era un'occasione favorevole per il loro incontro. Prabhupada ebbe la netta impressione che avrebbe voluto non incontrarlo affatto, ma lo stava facendo solo per mantenere la promessa. Il fatto che avesse accettato di riceverlo, pensava Prabhupada, era il segno che il primo ministro aveva un po' di interesse per la vita spirituale, ma fu subito chiaro a Prabhupada che almeno questa volta egli non avrebbe potuto presentare alla sua attenzione tutti i consigli che aveva previsto di offrirle. Mrs. Gandhi si complimentò con Srila Prabhupada per l'opera che stava svolgendo in tutto il mondo. «Sono tutti bravi ragazzi», rispose lui, e chiese se avrebbe potuto provvedere a far loro ottenere un permesso di soggiorno permanente. Il primo ministro acconsentì e parlò di nuovo dell'ansia che lo opprimeva in quel momento. Il colloquio fu breve e Srila Prabhupada se ne andò. Pochi giorni più tardi, mentre era ancora a Delhi, Srila Prabhupada ricevette una lettera da Rameshwara. La BBT di Los Angeles aveva miracolosamente adempiuto l'ordine di Srila Prabhupada di pubblicare 17 volumi in 2 mesi. I compositori, i redattori, gli artisti e gli altri che avevano cooperato avevano, in grande estasi, compiuto la maratona nei termini stabiliti. Quando i primi libri cominciarono a essere pubblicati, furono offerti sull'altare di Rukmini Dwarakadisha e i devoti piansero di felicità trascendentale, cantando ripetutamente il mantra dedicato a Srila Prabhupada. Sentivano la potenza dell'ordine del loro maestro spirituale e si consideravano strumenti nel portare a termine un'impresa che sembrava impossibile. Oggi il nostro compositore ha finito l'ultimo volume della Chaitanya Charitamrita. Da venerdì della prossima settimana, 20 agosto, tutti i volumi saranno dallo stampatore. Ora ci stiamo accingendo a comporre il 5° canto che per il giorno di Vyasa Puja sarà consegnato all'editore. Sulla lettera in cui era espressa la promessa di far uscire i volumi in ottobre al più tardi, 60 devoti avevano apposto la loro firma. I tuoi indegni servitori della ISKCON Press. A loro nome Rameshwara affermava: abbiamo abbandonato ogni altro desiderio tranne quello di impegnarci nel produrre e distribuire i tuoi libri trascendentali a milioni in ogni città e villaggio. Srila Prabhupada rispose da Delhi il giorno dopo: riguardo il vostro desiderio di completare i 12 canti, li avrete, siatene sicuri. Tale ardente desiderio sarà adempiuto da Krishna. Il 21 agosto Rameshwara inviò un telegramma a Srila Prabhupada. Per la misericordia di Sri Balarama, Nityananda, l'ultimo volume della Chaitanya Charitamrita sta partendo oggi per lo stampatore. Per la tua misericordia e ordine divino ciò è stato fatto. Sebbene Prabhupada fosse in viaggio per Vrindavana, i devoti furono in grado di spedirgli le copie saggio di tutti i 15 volumi per il 31 agosto, il giorno del suo 80° compleanno. Subito dopo la cerimonia celebrata nel tempio da Prabhupada, un devoto arrivò a Vrindavana con gli ultimi 6 volumi della Chaitanya Charitamrita. Prabhupada esaminò i libri con grande piacere e soddisfazione. Era compiaciuto per il lavoro artistico e ben presto si immerse nella lettura dei divertimenti di Sri Chaitanya. Si sentì così ispirato che confidò ai suoi discepoli di Vrindavana che stava pensando di interrompere i suoi viaggi al fine di restare a Vrindavana e tradurre. Lo scambio con i devoti della ISKCON che lavoravano alla stampa era così sincero che accrebbe in Prabhupada il desiderio di approfondirlo. Egli scrisse a Rameshwara e compagni: mi siete assunti con molta serietà l'opera di pubblicazione e anche di distribuzione di questi libri, e questo è il successo della nostra missione. Voi avete accettato seriamente questo lavoro e io so che il mio Guru Maharaj è soddisfatto di voi, perché questo era proprio ciò che voleva. Grazie a questo sforzo tutti voi tornerete a Dio nella vostra dimora originale. Thank you. Termina qui anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato A casa in India.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.